Di nuovo in diretta, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci in studio, siamo a me, come al solito Stefano Impallomeni.
Ciao Lucio, rieccoci. Di nuovo buon pomeriggio, eccoci.
Insomma,
qui
abbiamo parlato un po' di ritiri, Roma, Monza, Torino, chiaramente dando un po' più di visibilità a quelle squadre che partivano proprio nella giornata di oggi, poi nei giorni successivi andremo via via trattando anche gli altri. Abbiamo letto anche alcune parole di Pioli, le notizie sulla Juventus, insomma c'è tanto di cui parlare, Lukaku e non solo. Intanto abbiamo però in collegamento con noi Daniele Garbo. Daniele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Lucio, ciao Stefano.
Ciao Daniele.
Ciao a te Daniele, e diamo il buon pomeriggio anche al procuratore agente FIFA Claudio Anellucci. Claudio, buon pomeriggio anche a te.
Ciao a tutti, buon pomeriggio a voi, grazie.
Grazie a te per essere qui con noi. Insomma, abbiamo detto che c'è stata questa seconda ondata di offerte arabe. Sostanzialmente ne avevamo vissuta una all'inizio di giugno, prima metà, adesso stanno tornando. Quindi volevo un po' chiedervi le impressioni, perché poi abbiamo discusso di Milinkovic, Pogba e poi Lukaku, da capire se possa effettivamente andare in Arabia Saudita o meno. Daniele, parto da te.
Ma sai, allora ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, questi stanno ovviamente devastando il mercato perché offrono delle cifre che sono onestamente improponibili per chiunque. Detto questo, bisogna distinguere tra due situazioni: i giocatori che arrivano lì a fine carriera, il caso di Cristiano Ronaldo è il più eclatante ovviamente, ma non è l'unico, e quelli che invece ci vanno ancora nel fiore degli anni, cioè Milinkovic-Savic è il caso più eclatante in questo senso, perché qualcuno ha rinunciato, Lukaku ha detto di no ad esempio, no, lo stesso Allegri ha rifiutato, e invece sono giocatori che hanno ancora molto da dire, molto da dare al calcio e che accettano queste offerte. Ora io mi metto nei loro panni, è difficile rinunciare a un contratto di 3 anni a 20 milioni netti all'anno, voglio dire, per uno come Milinkovic, e soprattutto perché farebbe fare un affare anche alla Lazio che 40 milioni non li potrebbe mai incassare, insomma, voglio dire. Quindi è una situazione qui è veramente difficile resistere, e io mi metto nei panni del giocatore. Se io fossi un giocatore, da una parte sarei tentatissimo, perché mi sistemerei ovviamente per tutta la mia carriera, per tutta la mia vita e anche per tutti i miei eredi delle prossime generazioni. Dall'altro canto però andrei comunque a intaccare una carriera che è ancora ovviamente da completare, soprattutto per giocatori giovani, per giocare in una Lega che francamente non è competitiva e che comunque, al di là del fatto che paga molto i calciatori, dal punto di vista tecnico ovviamente non ha molto da dire. Questa è la considerazione
nulla
che bisogna fare. Esatto, questo è il discorso.
Detto in maniera molto chiara, insomma, e schietta. Vado anche da Claudio Anellucci appunto su questo tema. Claudio, Milinkovic quasi nel fiore degli anni, perché ha comunque ancora 28 anni di età, e anche Lukaku alla fine, non so se hai anche voci nell'ambiente su quello che potrebbe succedere anche all'attaccante belga.
Ma guarda, io intanto, se mi consenti 30 secondi, io do il mio giudizio che è altamente negativo su tutto il fronte, nel senso che si sta cercando in tutti i modi di, e già siamo a un buon punto, di uccidere quella che era una cosa bellissima, che era uno sport, che chiamava uno sport del calcio. E oggi queste cifre folli, 30 milioni all'anno a Koulibaly per 3 anni, credo che le cifre di Milinkovic siano leggermente sbagliate, perché io so di numeri ben diversi. Infatti lui dovrebbe andare a prendere 33 milioni all'anno per 3 anni, quindi parliamo di quasi 100 milioni in 3 anni. Sono cifre che fanno tremare i polsi, nel senso che è chiaro, uno ha la disponibilità, ma una disponibilità che va a uccidere un mercato, va a uccidere un mondo del calcio, perché non ha senso. Quindi in questo caso io spero che questa giostra ridicola alla rincorsa delle figurine, per poi metterle in un campionato che, con tutto il rispetto dell'amico Michele Criscitello, cioè Sport Italia, Dalica, le partite del campionato arabo non sono di una noia e di un brutto, penso che voi le abbiate visto. Io mi è capitato di essere lì presente, di vedere una partita del genere, cioè, per chi ha contezza di Roma è quasi come il torneo Pezzana, né più né meno, ma trovo assurdo e vergognoso che una FIFA non debba mettere un reale stop a questa vergogna, perché io la definisco tale, perché quando uno va a prendere 33 milioni all'anno, e comunque per un buon giocatore, come un ottimo elemento come Milinkovic, cioè 30 milioni l'anno per Koulibaly, o chi per lui, per Brozovic, cioè non ha senso. un giro così indegno di soldi. Quindi io credo che la FIFA debba intervenire e
mettere dei paletti, insomma, non è facile chiaramente intervenire.
Claudio, scusami. Claudio,
Daniele.
È giusto quello che dice Claudio, però la FIFA è quella stessa FIFA che ha permesso i mondiali in Qatar, che ha permesso, che ha soprattutto amplificato a dismisura la Coppa del Mondo, aumentando il numero di partecipanti, che ha aumentato il numero dei partecipanti del mondiale per club. Ormai la FIFA pensa solo ai soldi, e quindi la logica è esattamente quella della FIFA. È quello il problema.
Non ti aspetti che sia la FIFA a porre quei paletti, insomma, per tutti quelli che sono.
Gli unici che possono mettere un freno sono i calciatori. Gli unici che possono mettere un freno anche al fatto che si gioca sempre di più e che quindi gli infortuni saranno sempre, sono i calciatori. Se i calciatori dicono no, basta, dobbiamo giocare di meno anziché di più, se rinunciano a un po' di soldi per giocare in un campionato competitivo, si uscirà da questa situazione. Altrimenti il calcio morirà sepolto dai soldi, ma morirà.
No, io sono d'accordo con te, però è chiaro che cioè, l'organismo migliore, il numero uno che può mettere dei reali paletti non sono loro, però capiamo che un cane si morde la coda, no? Il fair play finanziario è stata una delle più grosse bufale certo. Che sono mai esistite, e di conseguenza dobbiamo andare a prenderci tutti in giro, continuiamo con queste regole e tra qualche anno dovremo parlare di qualche gara di freccette o di uncinetto, qualcosa di simile, perché il calcio andrà a morire.
Regole relative, insomma, qui arrivavano anche dei messaggi. Stefano da Londra diceva: se continua così, che cosa succederà al calcio europeo tra 10 anni? Staremo a vedere. Intanto però direi di fare un attimo un'altra parentesi oltre al calcio arabo, di cui stiamo parlando veramente tanto perché tiene il ruolo da protagonista in queste ultime ore. Ha parlato Stefano Pioli proprio poche ore fa, pochi minuti fa in realtà, in conferenza stampa. Abbiamo degli estratti, appunto, delle dichiarazioni del tecnico rossonero, quindi direi intanto di andarla ad ascoltare.
Beh, innanzitutto ci tengo a ringraziare Paolo e Ricky, perché chiaramente è stato il rapporto più duraturo nella mia carriera con i dirigenti, e se sono qua chiaramente lo devo anche a loro. È stato un rapporto di stima e di affetto, però poi il club ha scelto di andare in un'altra direzione. Onestamente devo dire che mi sono sempre sentito al centro del progetto del club e non è cambiata la mia posizione, cioè tutto quello che facevo. Prima i miei interlocutori erano Maldini e Massara, adesso sono Geoffrey e Giorgio. Abbiamo sempre lavorato con collaborazione, con condivisione. Ho sempre lavorato tanto anche nel mese di riposo, perché è normale così, perché adesso parlare con i giocatori che potrebbero arrivare è diventata una prassi, una normalità, ma l'ho fatto nel passato con Giroud, con Magnan, con tutti i giocatori che sono arrivati, perché i giocatori vogliono conoscere lo stile di gioco, vogliono conoscere la posizione, vogliono conoscere il mondo dove vanno a lavorare. Quindi non credo che sia cambiata così tanto la mia figura, è una figura di condivisione, di lavoro, di idee, visto che abbiamo anche cominciato col club un percorso in questi anni virtuoso, nel senso di un calcio compatibile, di un calcio che rispecchia anche certi criteri. Quindi è chiaro che il nostro mercato è sempre stato un mercato di idee, di sorprese e di cercare con le idee, di cercare con il lavoro e con la qualità di giocatori di ottenere risultati importanti.
Vabbè.
Idee, sorprese, insomma.
No,
Stefano.
Mi piace questo calcio sostenibile. Sembra, sai, la cosa di una pubblicità. Calcio sostenibile.
Vieni con noi.
Le idee.
Belle parole.
Cioè, io dico
poi
una cosa e poi alla fine contano sempre i risultati. Purtroppo, per fortuna, e questo stralcio. Adesso, senza fare un po' mettere il veleno sulla coda, ma Maldini e Massara chiamati per cognome, mentre Geoffrey adesso
per nome
Geoffrey,
proprio, c'hai visto?
No, assolutamente. Però la mia posizione è cambiata rispetto al passato, insomma, vabbè, ci siamo persi un pezzo, si resetta tutto, si riparte e i tifosi devono stare sereni, perché secondo me, almeno garante Pioli, ci sarà un buon Milan. Poi ha detto anche, io l'ho sentito tutta la conferenza stampa prima, che il mercato è in evoluzione, qui abbiamo un rappresentante Nellucci che ne ha vista di cotte e di crude, e saremo a vedere cosa succederà. Certo è che ha detto anche grazie, non arrivederci, perché non è che la puoi smontare definitivamente la squadra dello scudetto, però ha detto ringrazio a chi ha permesso di raggiungere questo ciclo vincente. Insomma, si riparte, nuovo ciclo, lui c'è.
Esatto.
Gli altri no. Questa è una notizia un po' della conferenza. Poi Daniele, non so che cosa ne pensi a riguardo.
Daniele Garbo.
Guarda. guarda, a Napoli dicono attacca o ciuccio dove vuole il padrone, no? Cioè, lui è un dipendente del Milan, gli hanno confermato il contratto, e cosa vuoi che dica? Anche se lui fosse non d'accordo con questa decisione, non può che prenderne atto. L'unica alternativa era dare le dimissioni, siccome non le ha date, immagino che sia d'accordo con la società. Tutto qui. Sono d'accordo con te, Stefano, è evidente che cambia tutto al Milan. Quello che era prima non è più, vedremo che Milan sarà. Dal momento che la sensazione è che le responsabilità di Pioli aumentino e di conseguenza aumenteranno anche i rischi.
Cambia tutto, quindi vengo anche da Claudia Nellucci, cambia tutto, sì, ma cambia sì. Come? Secondo te quali sono le visioni, appunto quelle sorprese a cui faceva riferimento Pioli, Claudio?
Guarda, io rimango sempre più basito, rimango sempre più costernato, non so se siamo su scherzi a parte, non vedo le telecamere, però io credo che siamo sfioriamo il ridicolo, perché una squadra che la parte tecnica, quindi Massara e Maldini, in due anni vincono lo scudetto e arrivano in finale di Champions. Tu mi devi dire cosa devi chiedere di più
semifinale. A
una parte tecnica, semifinale, perdonami, semifinale di Champions. Io non so cosa tu debba chiedere di più a una parte sportiva. Quindi non sapendo poi realmente, voglio dire, che le cose sono andate in altri modi, nel senso che si voleva dare un taglio drastico a certe cose, a certi conti, a certe situazioni, quando invece poi dall'altra parte si diceva si voleva vincere e poi invece poi a Maldini veniva fatto tutt'altro. Io credo che il lavoro di Paolo Maldini e di Ricky Massara sia stato un lavoro eccezionale. E quindi però nel calcio, come tante cose, come nella vita, tra dire non c'è, e quindi si chiude un capitolo così e se ne apre un altro legato a degli algoritmi, così posso aver letto, forse ho letto male, forse ero sotto il sole, ho preso una botta di calore, quindi ci sarà.
Sei un amante degli algoritmi sul mercato, Claudio?
Assolutamente no, io sono un amante dell'odore, la puzza dello spogliatoio, l'odore di scarpini, andare a vedere i campi bagnati, giocare come gioco sul campo bagnato, andare a conoscere la famiglia, parlare con i genitori. Sono antico da quel punto di vista, quindi io gli algoritmi poco ci facciamo. Gli algoritmi sono più per i biglietti di aereo e andare a vedere i campi, andare a vedere i giocatori, ma questo è un mio, e per questo sicuramente loro sono molto più bravi di me, loro sono al Milan e io sto al mare a prendere il sole, quindi,
sono metodi, insomma,
sicuramente sono metodi diversi, molto lontani dai miei, però vedremo che risultati porteranno il Milan. I risultati di Maldini e Massara sono sotto gli occhi di tutti, gli altri punti interrogativi.
Stefano, non so, volevi aggiungere qualcosa?
No,
sul mercato parametrico, no. Chiaramente bisogna,
secondo
anche
me,
un po'
serve l'uno
un
e l'altro, Claudio, insomma, voglio dire, ha sottolineato del fatto che sono d'accordo che negli algoritmi non è che cambino totalmente un po' l'analisi, il lavoro, il la valutazione, l'approfondimento nei confronti di un calciatore. Insomma, c'è il primo, il 70%, che secondo me il vecchio metodo ancora resiste, però l'algoritmo può completare, ecco. Può dare una percentuale, dati, può definire, può anche snellire, diciamo così, un lavoro da assieme quando sei in team. Però insomma, ne parlavi prima, adesso voglio coinvolgere anche Claudio e Daniele Lucio su Lukaku, insomma. Daniele, abbiamo letto
tornando alla rabbia,
ecco, no, le tentazioni arabe fuori di dubbio, ma sul discorso, insomma, che ci sarebbe la Juventus in pressing per avere Lukaku l'avevamo sentito anche recentemente in un'intervista, molto candidamente, anche serenamente, aveva manifestato no, mai, no, dicendo, che ne so,
fermo
Milan, Juventus, ferma sulla sua posizione, amore eterno all'Inter. L'estero è un altro discorso, naturalmente, ma in Italia io giocherò con la maglia dell'Inter, punto. Allora, da una parte ci sono questi organi di informazione quotidiani, da una parte vanno tutta sì, sull'Inter, dall'altra è uscita fuori giorni fa questa suggestione bianconera. Ecco, secondo te che cosa ne pensi, Daniele? Poi anche vorrei ascoltare il parere di Claudio. Daniele?
Ma sono abbastanza perplesso, nel senso che se la Juventus dovesse cedere Vlahovic per prendere Lukaku, secondo me non farebbe un grandissimo affare, francamente, per quanto meno perché Vlahovic è più giovane, però forse per il tipo di gioco, diciamo così, difensivo che vuole fare Allegri, forse è più adatto Lukaku, probabilmente, non lo so, però detto questo, francamente, sarei molto stupito se Lukaku finisse alla Juventus, perché mi sembra che l'Inter stia facendo di tutto per riportarlo a San Siro, per riportarlo a casa, e che andasse a finire la Juve, francamente, sarebbe un'operazione dal mio punto di vista abbastanza inspiegabile.
Claudio, su questo tema, insomma, credo, sugli investimenti,
io credo, questo,
per Luca.
Sì, io credo che questo gioco, specialmente su Lukaku, debba portare a un risultato. Nel senso, lui è un giocatore del Chelsea. Io ho sentito, ho letto le parole dell'allenatore del Chelsea, che credo che chiudeva la porta a qualsiasi tipo di situazione, dove diceva che il 12 loro si uniscono e il 13 il giocatore deve essere in campo col Chelsea. Credo che un allenatore che ti dà una linea così chiara al club, non vedo altre molte tante alternative, specialmente se non dovesse essere Chelsea. Credo che Lukaku sia Inter, non penso che faccia ulteriormente altre cose, anche perché fare un cambio, uno scambio, come meglio si può dire, Lukaku Vlahovic lo trovo assolutamente folle senza senso, proprio non capisco. Poi l'Inter non la vedo una strada percorribile. Poi il calcio è talmente bello, voi siete, ne siete proprio maestri in questo, che tra un minuto cambia tutto. Lukaku va all'Inter e Vlahovic va, Lukaku va alla Juve e Vlahovic va all'Inter,
ecco. Però quindi per la Juventus tu continueresti a puntare su Vlahovic a prescindere?
Assolutamente sì.
Anche al netto magari di offerte importanti, perché poi il prezzo che stila la Juventus è leggermente alto. Claudio,
certo, che oggi arrivano delle offerte importanti,
è chiaro, irrinunciabili,
sappiamo che i numeri oggi fanno cambiare giudizi, fanno cambiare idee da un quarto d'ora all'altro. Quindi alla terza partita di campionato potremmo capire che le squadre sono quelle.
E staremo a vedere, perché poi per la Juventus ci sono anche gli altri nodi da sciogliere, insomma c'è sempre Chiesa che tiene banco.
C'è lavoro per tutto lì, c'è lavoro. Ma infatti il giocatore Daniele. Da vendere è la Juve, Chiesa. Il giocatore da vendere è Chiesa, secondo me, perché Chiesa non c'entra niente col gioco di Allegri, col 3-5-2, non può giocare, non può fare il quinto a sinistra, non può fare seconda punta, secondo me, quindi con Allegri non c'entra niente, ha avuto anche dei problemi quest'anno proprio col tecnico bianconero, quindi secondo me è lui il giocatore che la Juventus deve cercare di vendere per monetizzare, poi andare su qualche altro giocatore di cui,
ecco, Daniele. Claudio, ma a proposito di Giuntoli, inciderà subito oppure si prenderà un po' di tempo e...
per studiare
e poi
io credo che la bravura di Giuntoli è stata quella di avere un gruppo di lavoro pazzesco come quello che aveva a Napoli, scouting con Micheli e Mantovani. La vera risorsa del Napoli sono loro, quindi credo che Giuntoli, compatibilmente con tutte le sue bravure, chiaramente con tutte le sue competenze, credo che debba metterci un po' tanto lavoro, perché la Juventus c'è da far veramente tanto, quindi credo che debba riformare un gruppo di scouting importante.
Riformare e rifondare un po'. Daniele, su Giuntoli?
Ma sì, ma sicuramente Giuntoli ha lavorato così bene a Napoli che sa benissimo cosa lo attende alla Juventus. Ha 5 anni di contratto, quindi ha un contratto ampio e quindi avrà anche ampio margine di manovra, voglio dire. Quindi secondo me ha lavoro da subito, sa che ci sono alcune cose da rivedere, c'è una squadra da costruire un po' alla volta, ma che deve essere competitiva da subito, perché la Juventus non può pensare di essere competitiva tra 3 anni. Quindi sicuramente col suo gruppo di lavoro Giuntoli inciderà moltissimo, ma da subito.
Quindi iniziando subito ad operare. Però mi chiedevo, Chiesa, insomma, dovrebbe essere il sacrificabile, il sacrificato. Stefano, parto da te. Il nome, con chi si sostituisce? Berardi, c'è qualcun altro? Non so, la priorità.
Beh, se dovesse partire Chiesa sarebbe veramente, secondo me, una perdita incredibile. Quindi sarei contrario, insomma, sono contrario
tu
a questo.
Non lo
però
cederesti,
se dovesse,
insomma,
proprio...
Tu più Vlahovic o Chiesa?
Ma io nessuno dei due cederei, però... Se Giuntoli poi dopo riuscirà a ricucire anche un po' i rapporti, quelle tensioni, quei nervosismi che sono stati, voglio dire, ineludibili, perché è stata una stagione pesantissima per la Juventus, quindi sarebbe stato strano il contrario.
Certo.
Poi Daniele conosce bene i meccanismi all'interno, Claudio non ne parliamo, è stata una stagione impegnativa, quindi secondo me sono ricucibili i rapporti, anche diciamo tensioni tra allegri calciatori. Poi bisogna vedere come stanno fisicamente, no. Ecco.
Daniele.
No, Stefano, tu che sei ovviamente molto più tecnico di me, avendo giocato a calcio ad alti livelli, ma ecco, in questo momento uno come Chiesa nel 3-5-2 di Allegri dove lo metti?
No, sono d'accordo, me l'ho sempre detto qua, quindi con Marco ne parlavamo, io non lo vedo sacrificato, poi per carità, se è sorretto da una grande condizione atletica, Chiesa può fare anche la seconda punta, fare quello che gli pare.
È chiaro, poi però dipende il primo, come sta anche.
Esatto, come sta lui, come sta Vlahovic, e quindi ti dico, insomma, Chiesa, se dovesse partire, Berardi, ecco. Però siccome ci siamo in chiusura, abbiamo toccato Milan, Inter, no?
Sì.
Ci sei d'accordo? Però ieri è stata una presentazione spettacolare, un po' marinara, di questo Napoli, che è campione d'Italia, non lo dimentichiamo, caro Lucio. E c'è una frase bellissima che volevo leggere insieme a te, Lucio, no? Che l'ha detta Rudy Garcia, che è anche poetico, insomma, anche un po'.
Beh, lui è
paravento,
un po' poeta,
un paravento. Che Napoli è una musica gioiosa e entusiasta.
Eccolo,
che
violino.
Ti fa venire voglia di ballare e fare dei gol. Capito, Claudio? Capito, Daniele? Ma che vuol dire?
C'è pure la musica,
una sviolinata, un'altra sviolinata. Così, insomma, alla fine non è che parte, cioè deve fare dei gol. Deve la grande bellezza inseguire,
deve
oppure
ballare.
Pareggiare la grande bellezza di Luciano Spalletti, e non sarà facile. Ma insomma, adesso, a parte le battute, le sviolinate e i contenuti delle frasi, no, che hanno sempre questo
diciamo
potere,
però
questa
la continuità
potenza.
C'è Spalletti Garcia nella poesia un po',
nella poesia, ma che cosa va aspettato da questo Napoli? Insomma, Claudio, tu dei tempi di Cavani eri lo conosci bene quell'ambiente.
Garcia prima metteva la Chiesa al centro del
Claudio, ecco.
Garcia rimetteva prima la Chiesa al centro del paese,
del villaggio, sì.
Villaggio, scusa, adesso sta con la musica, con le sviolinate. Ma io credo che il Napoli debba, insomma, debba partire in un certo modo. Oggi il Napoli è partito con la vendita del miglior giocatore forse di settore centrale del campionato italiano, senza dubbio, e non so se d'Europa, quindi deve mettere un pezzo importante là dietro intanto per ripartire, e poi credo che debba comunque sistemare qualcosa, perché io da quello che so pure che ci sarà un affondo da parte della Lazio per Zelischi dopo l'operazione di Vinkovic in uscita.
Stai dando una notizia?
Quindi a breve, insomma.
Ma credo di sì, credo che la Lazio faccia un tentativo per Zelischi.
E quanto costa Zelischi?
Ma io penso che loro in Napoli non possano parlare meno di 25-30 milioni. Non penso.
Nonostante la scadenza nel 2024, se non ricordo male. Era il 2024.
Credo che stavano trattando per un rinnovo, senza ombra di dubbio, perché chiaro che se non ci fosse rinnovo sarebbe esattamente come è stata l'operazione Milinkovic prima degli arabi, che il prezzo era intorno ai 25, perché quando hai un giocatore così in scadenza di un anno è chiaro che aspettano che la società possa,
insomma, Ana Lucci l'ha toccata piano, ha detto Zielinski arriva alla Lazio, quindi
Milinkovic.
Esatto. Daniele, che ne pensi di questo
parole?
Ma che poi alla fine va a Milinkovic, c'è pure Dara a Napoli e vanno a ballare a Napoli tutti qua. Vabbè, bene, Daniele, che ne pensi Napoli, quindi, di questa, non dico break dance, non lo so, una rotonda sul mare, come vedi sto Napoli?
Daniele,
con buon gusto,
una tazzina di caffè. Allora, no, io credo che sono curioso di vedere come arriverà la fine del mercato, perché secondo me i giochi non sono mica decisi ancora. Supponiamo che Mbappé dovesse lasciare il Paris Saint-Germain per andare magari al Real Madrid, e a quel punto lì si apre un effetto domino, perché Paris Saint-Germain potrebbe andare a bussare alle porte del Napoli per chiedere Osimhen.
E secondo voi
in presenza di un'offerta di 120-150 milioni il patron De Laurenti, se non glielo vende, io glielo venderei di corsa, ovviamente. E quindi vediamo come arriva a fine il mercato al 31 agosto in Napoli, e dopodiché giudicheremo la squadra.
Certo,
150 penso prenderebbe in considerazione. Secondo me De Laurentiis sui 120 chiede ancora
una cosa sensata.
È tutto ad incastro. Mbappé, insomma, al momento è parecchia turbolenta la situazione proprio tra Parigi e lo stesso giocatore francese. A questo punto però saluto intanto Claudio Anellucci per essere stato
grazie
con noi, anche per
ciao,
questa
Claudio.
Indiscrezione, grazie Claudio.
Grazie a voi.
E grazie anche a Daniele Garbo.
Ciao Daniele,
grazie,
a
presto.
Ciao Stefano, ciao Lucio, a presto.
Grazie a Daniele Garbo, anche insomma Zielinski sostituto di Milinkovic.
Beh, insomma, Claudio,
un'idea, Lucio,
insomma, se ha detto qualcosa sa.
Avrebbe senso a livello logico Zielinski,
no, Zielinski avrebbe senso, quindi certifica quello che si sta dicendo.
Eh beh, insomma, anche quella sembra un po' una strada in via di definizione. Ore 15:31, c'è ancora parecchio di cui parlare, torneremo anche un po' su alcuni temi. Io vorrei tornare anche un po' su Lukaku e sull'Inter, perché anche lì ci sono diverse visioni da analizzare. Poi ci sarà anche Raimondo De Magistris, da seguire l'Italia Under 19, insomma parecchi temi per l'ultimo blocco. Ora però andiamo in pausa, ci ritroviamo qui tra poco.